Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Signori, avvertì l'oste, c'è un giovanotto che con molta premura chiede di parlarvi. Passi, ordinò D'Artagnan, passi pure. Grimaud aveva già fatto tutta la scala e aspettava sull'ultimo gradino. Si slanciò nella stanza e con un gesto congedò il locandiere. I quattro gentiluomini rimasero in ansia. L'agitazione di Grimaud, il suo pallore, il sudore che gli bagnava il viso, la polvere che gli insudiciava le vesti, tutto testimoniava che era messaggero di qualche notizia importante e tremenda. Signori, disse, quella donna, Milady, aveva un bambino. Il bambino è diventato un uomo. La tigre aveva un tigrotto. Ora il tigrotto è cresciuto. Vi viene incontro. Badate a voi. Athos guardò i compagni con un sorriso malinconico. Porthos si cercò al fianco la spada che era appesa al muro. Aramis afferrò un coltello. D'Artagnan balzò in piedi. «Che vuoi dire, Grimaud?» esclamò quest'ultimo. «Che il figlio di Milady ha abbandonato l'Inghilterra. È in Francia. Viene a Parigi se a quest'ora non c'è già». «Diavolo!» disse Porthos. «Ne sei sicuro?» «Sicuro!» confermò Grimaud. Un lungo silenzio accolse questa dichiarazione. Grimaud era così ansante e così stanco che cadde sopra una seggiola. Athos riempì un bicchiere di champagne e glielo portò. «Orbene», disse D'Artagnan, «alla fine, quando anche venisse a Parigi, ne abbiamo viste di peggio. Venga, venga!» «Sì», aggiunse Porthos, carezzando con lo sguardo la spada appesa alla parete. «Lo aspettiamo. Venga!» «E poi, non è che un fanciullo», notò Aramis. Grimaud si levò fieramente. «Un fanciullo!» gridò. «Lo sapete che cosa ha fatto quel fanciullo? Travestito da monaco, ha scoperto tutta la storia confessando il boia di Béthune. E dopo averlo confessato, dopo aver saputo tutto da lui, per assoluzione, gli ha piantato nel cuore questo pugnale. Guardate, è ancora rosso e umido, giacché non sono più di 30 ore che fu tratto dalla piaga». E Grimaud gettò sulla tavola il pugnale dimenticato dal finto frate nella ferita del carnefice. D'Artagnan, Porthos e Aramis si alzarono e, con un moto spontaneo, corsero alle loro spade. Athos solo restò seduto, calmo e pensoso. «E tu dici, Grimaud, che è vestito da monaco?» «Sì, da agostiniano». «E che uomo è?» «Della mia statura, a quel che mi disse l'oste, magro, pallido, con gli occhi celesti chiari e i capelli biondi». Athos, senza fiatare, si alzò e andò a staccare dal muro la sua spada. «Signori», disse D'Artagnan cercando di scherzare, «ma sapete che facciamo la figura di tante donnicciole? Come? Noi, quattro uomini, che senza batter ciglio abbiamo tenuto testa a intere armate, tremiamo ora davanti a un fanciullo». «Quel fanciullo», disse Athos, «viene in nome di Dio». E uscirono in fretta dall'albergo.
Thank you.
bisogna che ora il lettore passi con noi la Senna e ci segua sino alla porta del convento delle Carmelitane in Rue Saint-Jacques. Sono le 11 di mattina e le devote suore hanno fatto celebrare una messa per il buon esito delle armi del re Carlo I. Uscendo di chiesa, una donna e una fanciulla, vestite di nero, una come una vedova, l'altra come un'orfana, sono rientrate nella loro cella. La donna si è genuflessa su un ginocchiatoio di legno tinto e a poca distanza da lei la fanciulla, appoggiandosi a una sedia, rimane in piedi e piange. La donna deve essere stata bella, ma si vede che le lacrime l'hanno invecchiata. La giovane è molto graziosa e le lacrime l'abbelliscono ancora di più. La donna mostra una quarantina d'anni, la fanciulla ne ha 14. «Mio Dio!» diceva la supplice inginocchiata, «conservate il mio sposo e prendetevi questa mia vita tanto misera e triste. Mio Dio!» diceva l'altra, «conservatemi mia madre». Le due donne che pregavano così erano la figlia e la nipote di Enrico IV, la moglie e la figlia di Carlo I. Terminavano la loro duplice preghiera quando una monaca bussò pian piano all'uscio della cella. «Vostra maestà si compiacerà a scusarmi se la disturbo nelle sue meditazioni», disse, «ma c'è nel parlatorio un signore straniero, arrivato ora dall'Inghilterra, che domanda l'onore di presentare una lettera a vostra maestà». «Ha detto il suo nome?» «Lord Winter». «Lord Winter!» esclamò. «L'amico del mio sposo! Ah, fatelo entrare!» Lord Winter, entrando nella cella, si inginocchiò e porse alla regina una lettera arrotolata dentro un astuccio d'oro. «Ah, milord», disse la regina, «voi ci recate tre cose che da gran tempo non vedevamo. Oro, un amico devoto e una lettera del re, nostro sposo e signore». Winter fece un altro inchino, ma non poté rispondere per la troppa commozione. «Milord», continuò la regina, accennando la lettera, «voi capite che ho ansia di sapere che cosa contenga questo foglio». Winter indietreggiò di alcuni passi e rimase in piedi e in silenzio. Madre e figlia si erano ritirate nel vano della finestra e leggevano avidamente, la figlia appoggiandosi al braccio della madre. «Signora e cara sposa, eccoci giunti al termine. Tutti i mezzi che mi ha lasciato il Dio sono concentrati in questo campo di Naseby, da cui vi scrivo in fretta. Qui aspetto l'armata dei miei sudditi ribelli e vado a lottare contro di essi ancora una volta. Vincitore, protraggo la lotta. Vinto, sono del tutto rovinato. In questo caso voglio, ahimè, quando sia al punto in cui siamo, tutto si deve prevedere, voglio tentare di arrivare alle coste di Francia. Ma si potrà, si vorrà accogliervi un infelice re che rechi così funesto esempio in un paese già sollevato dalle civili discordie. Mi serviranno di guida la vostra saggezza e il vostro affetto. Il latore della presente vi dirà ciò che non posso affidare ai rischi di un incidente qualunque. Vi spiegherà quale passo aspetto da voi. Lo prego anche di recare la mia benedizione ai miei figli, insieme con le espressioni più cordiali per voi, signora e diletta sposa». La lettera era firmata, invece di Carlo re, Carlo ancora re. Quella triste lettera, di cui Winter seguiva tutte le impressioni sul volto della regina, portò tuttavia nei suoi occhi un lampo di speranza. «Che non sia più re!» esclamò lei, «che sia vinto, esule, proscritto, ma che viva! Ahimè, il trono è oggi un posto troppo pericoloso perché io desideri che vi rimanga. Ma ditemi, milord, ditemi quel che avete da dirmi da parte del mio regale sposo». «Ebbene, signora», rispose Winter, «il re brama che procuriate di penetrare le disposizioni del re di Francia e della regina madre a suo riguardo. Ahimè, lo sapete, il re non è ancora che un bambino, e la regina è una donna, e anche assai debole. Chi è tutto è il signor Mazzarino. In cui la regina d'Inghilterra Enrichetta lasciava il convento per recarsi a Palazzo Reale, smontava da cavallo al portone di quella dimora un cavaliere che avvisava le guardie di aver cose importanti da dire al cardinale Mazzarino. «Vengo da parte del generale Oliver Cromwell. Favorite dire questo nome a sua eminenza e riferirmi se vuol ricevermi o no», disse il sopraggiunto. E rimase in piedi nell'attitudine altera e triste, particolare ai puritani. Bernouin, dopo aver squadrato il giovane con uno sguardo inquisitore, rientrò nello studio del cardinale, a cui trasmise le parole del messaggero. «Un uomo latore di una lettera di Oliver Cromwell?» disse Mazzarino. «E che specie d'uomo? Un vero inglese, eminenza, capelli biondi rossicci, piuttosto rossicci che biondi, occhio grigio-azzurro, piuttosto grigio che azzurro, quanto al resto orgoglio e sostenutezza. Fatelo entrare». Il giovane comparve sulla soglia dello studio, teneva in una mano il cappello e nell'altra la lettera. Mazzarino si alzò, prese la lettera, la disuggellò e lesse. «Il signor Mordaunt, uno dei miei segretari, consegnerà la presente lettera di presentazione a sua eminenza il cardinale Mazzarino a Parigi. Egli è latore inoltre per sua eminenza di una seconda lettera confidenziale. Oliver Cromwell». «Benissimo, signor Mordaunt», disse il ministro, «datemi questa seconda lettera e sedete». Il giovane si levò di tasca una seconda lettera, la diede al cardinale e sedette. Intanto Mazzarino, tutto assorto nelle sue riflessioni, aveva preso la lettera e, senza disuggellarla, la rigirava tra le dita, ma per confondere il messaggero si mise a interrogarlo secondo il suo solito. Gli disse: «Signore, siete molto giovane per questo scabroso mestiere di ambasciatore, in cui male riescono talvolta i più vecchi diplomatici. Eminenza, ho 23 anni, ma vostra eminenza sbaglia nel dirmi che sono giovane. Ho più esperienza di vostra eminenza, sebbene non abbia la vostra saggezza». «Come, come?» replicò Mazzarino. «Non vi capisco. Dico, monsignore, che gli anni del soffrire contano doppio, e che io soffro da 20 anni. «Ah, sì, capisco. Mancanza di mezzi. Siete povero, non è vero?» Poi soggiunse fra sé: «Questi rivoluzionari inglesi sono tutti pezzenti e villani. Eminenza, dovevo avere un giorno un patrimonio di 6 milioni, ma mi fu rubato. Dunque, non siete un uomo del volgo?» disse Mazzarino sorpreso. «Se portassi il mio titolo», rispose, «sarei lord. Se portassi il mio nome, avreste udito uno dei nomi più illustri d'Inghilterra». «Come vi chiamate, dunque?» domandò Mazzarino. «Mi chiamo Mordaunt», rispose il giovanotto inchinandosi. Mazzarino comprese che l'inviato di Cromwell desiderava conservare l'incognito. Tacque per un momento, ma in quel momento l'osservò anche con più attenzione di prima. Il giovanotto era impassibile. «Maledetti questi puritani», brontolò piano il ministro. «Sono tagliati nel marmo». E poi forte: «Ma vi rimangono dei parenti?» «Uno, eminenza». «E allora vi aiuta?» 3 volte mi sono presentato per implorare il suo appoggio, e altrettante mi ha fatto cacciar via dai suoi domestici. «Oh, mio Dio! Caro signor Mordaunt!» esclamò Mazzarino. «Sicché non conoscete la vostra nascita?» «Non la conosco se non da poco tempo». «E sino al momento che ne aveste cognizione?» «Mi consideravo come un fanciullo abbandonato». «Dunque non vedeste mai vostra madre?» «Sì, monsignore, quando ero bambino. Venne 3 volte dalla mia balia. Dell'ultima me ne ricordo come se fosse oggi». «Avete buona memoria?» disse Mazzarino. «Oh, sì, monsignore», replicò il giovane con un accento tanto singolare che il cardinale si sentì correre un brivido nelle vene. «E chi vi allevava?» domandò Mazzarino. «Una balia francese, che mi mandò via quando ebbi 5 anni, perché nessuno la pagava più». «E che faceste?» «Mentre piangevo e mendicavo sulla strada maestra, un ministro di Kingston mi accolse, mi istruì nella religione calvinista, mi diede tutta la scienza che aveva lui stesso e mi aiutò nelle ricerche che io feci della mia famiglia». «Scopriste che cosa era stato di vostra madre?» «Seppi che era stata assassinata da quel parente, aiutato da 4 amici suoi. Ma già sapevo che io ero stato degradato dalla nobiltà e spogliato di tutti i miei beni da Carlo I». «Ah, capisco ora perché servite il signor Cromwell. Voi odiate il re». «Sì, eminenza, lo odio», disse il giovane. Mazzarino vide con sorpresa l'espressione diabolica con cui il giovane pronunciava quelle parole. Come i visi ordinari si colorano di sangue, il suo si colorì di fiele e divenne livido. «È terribile la vostra storia, signor Mordaunt, e mi commuove assai, ma per buona sorte voi servite un padrone potentissimo, che deve aiutarvi nelle vostre indagini. Abbiamo tante fonti di informazione, noi potenti». «Monsignore, a un buon cane di razza basta mostrare un'orma perché arrivi di certo alla fine della battuta. Mazzarino guardava il giovane, ma al lampo che gli uscì dagli occhi abbassò la testa e, non desiderando continuare una tale conversazione, aprì la lettera di Cromwell. Sua Eminenza il Cardinale Mazzarino. Monsignore, ho voluto conoscere le vostre intenzioni a proposito degli affari attuali dell'Inghilterra. Troppo sono vicini i due regni perché la Francia non si occupi del nostro Stato, come noi ci occupiamo di quello della Francia. Gli inglesi sono quasi tutti unanimi nel combattere la tirannia di Re Carlo e dei suoi partigiani. Posto dalla pubblica fiducia alla testa di questo moto, ne apprezzo meglio di chiunque la natura e le conseguenze. Oggi faccio la guerra e vado a dare una battaglia decisiva a Re Carlo. La vincerò, poiché la speranza della nazione e lo spirito del Signore sono con me. Vinta questa battaglia, il re non ha più scampo né in Inghilterra né in Scozia e, se non è preso o ucciso, tenterà di passare in Francia per reclutare soldati e rifornirsi di armi e denaro. La Francia ha già ricevuto la regina Enrichetta e, senza dubbio involontariamente, ha mantenuto un focolare di guerra civile inestinguibile nel mio paese. Ma Enrichetta è figlia della Francia e l'ospitalità della Francia le era dovuta. Per Re Carlo la cosa cambia di aspetto. Accogliendolo e soccorrendolo, la Francia si porrebbe in disaccordo con gli atti del popolo inglese e nuocerebbe tanto all'Inghilterra, e in particolare al regime e al governo che vuole darsi, che un tale proposito equivarrebbe a ostilità manifeste. È quindi urgente, monsignore, che io sappia quale idea farmi delle vedute della Francia. La mia lettera è dunque affatto confidenziale, e perciò ve la spedisco per un uomo di mia intima fiducia. Per un sentimento che vostra Eminenza apprezzerà, essa precederà i provvedimenti che io prenderò secondo le circostanze. Oliver Cromwell ha pensato che farebbe meglio intendere la ragione a una mente intelligente come quella di Mazzarino che non ad una regina, certamente mirabile di fermezza, ma troppo ligia ai vani pregiudizi della nascita e del potere divino. Vi riferisco, monsignore, se non ho risposta fra 15 giorni, terrò questa mia come non scritta. Oliver Cromwell. Signor Mordaunt, disse il cardinale alzando la voce come per svegliare il fantasticatore. La mia risposta a questa lettera sarà tanto più soddisfacente per il generale Crowell, in quanto sarò certo che non si saprà che sono stato io a dargliela. Andate dunque ad aspettarla a Boulogne-sur-Mer e promettetemi di partire domattina.
Ve lo prometto, monsignore, rispose Mordaunt, ma quanti giorni vostra eminenza me la farà aspettare?
Se non l'avrete ricevuta fra 10 giorni, potrete partire.
Mordaunt riflette un momento e, dopo una visibile esitazione, stava per aprir bocca e parlare quando Benoît entrò precipitosamente, si chinò verso l'orecchio del cardinale e gli parlò a bassa voce.
«Eminenza», gli disse, «la regina Enrichetta, accompagnata da un gentiluomo inglese, entra in questo momento a Palazzo Reale».
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo, di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, il sito radio3.rai.it.